Qualche mese fa è uscito al cinema C'è ancora domani, film diretto e interpretato da Paola Cortellesi, che vi consiglio di vedere se ancora non lo avete fatto. Il film è ambientato nel 1946 e affronta molti temi, tra cui quello della violenza domestica. Delia, la protagonista del film interpretata da Paola Cortellesi, è sposata con Ivano, interpretato da Valerio Mastandrea. Ivano è un uomo violento, è insensibile e non perde occasione per umiliare e maltrattare la moglie, riservandole un trattamento molto violento. Delia, oltre ad essere vittima del marito, è vittima del bystander effect, o effetto spettatore. Infatti, nel film appare chiaro come, nel condominio in cui la coppia vive, insieme ai figli e al padre di Ivano, tutti siano a conoscenza del fatto che Delia subisce giornalmente violenze da parte del marito, eppure nessuno dei vicini interviene per aiutarla. In questo episodio si discute di violenza di genere e anche se i contenuti trattati sono frutto di ricerca in ambito della psicologia sociale e sono estratti da articoli scientifici, alcuni temi oggetto del podcast potrebbero urtare la sensibilità di alcune ascoltatrici o ascoltatori. Se tu o qualcuno che conosci sta vivendo una situazione di violenza, ti incoraggio a cercare supporto usando le fonti che trovi nella descrizione del podcast. Io sono Giovanni Telesca e questo è The Social Mind, un podcast che parla dei processi sociali e cerca di dare risposte complesse a domande semplici. C'è ancora domani è ambientato in un'Italia molto diversa da quella di oggi, dove le leggi e le norme sociali sono in fase di ridefinizione, perché la guerra è appena finita e la Repubblica Italiana non è ancora nata. Quindi usare questo film come esempio per trattare il tema della violenza domestica e del ruolo dei bystander nella società potrebbe sembrare un paragone azzardato. Eppure, mentre guardavo il film, ho proprio pensato come tanti dei temi trattati siano ancora estremamente attuali, proprio perché la violenza di genere, spesso perpetrata all'interno delle mura domestiche proprio dai partner delle vittime, è ancora e purtroppo un fenomeno molto comune. E proprio come nella storia di Delia, spesso tale violenza avviene sotto gli occhi e le orecchie di persone consapevoli che, pur potendo aiutare la vittima, si limitano ad essere spettatori o spettatrici di tali violenze. Ma quali sono i motivi che inducono le persone a non prestare aiuto alle vittime di violenza? Nelle scorse puntate abbiamo parlato dell'effetto spettatore, quel fenomeno in cui le persone sono testimoni di un'emergenza o di una situazione che richiede un intervento, ma sono anche meno inclini ad aiutare le vittime se ci sono altre persone presenti o a conoscenza della stessa situazione. E tale fenomeno è stato ampiamente studiato a partire dagli anni 70 e ancora oggi, proprio per capire quali sono le cause che possono limitare o facilitare l'intervento dei bystander in situazioni come quella della violenza agita dai partner. Darley e Latanée, i due psicologi americani che per primi hanno studiato il fenomeno, hanno scoperto attraverso degli studi sperimentali che ci sono almeno tre fattori che possono spingere le persone a non intervenire in situazioni in cui sarebbe invece richiesto un intervento. Il primo fattore è la diffusione della responsabilità, ovvero la percezione che la responsabilità dell'intervento sia condivisa tra tutti i bystander. Questo porta le persone a sentire meno pressione individuale ad agire. Un altro fattore invece è il conformismo. Poiché in situazioni ambigue le persone guardano agli altri per capire come comportarsi, il fatto che nessuno intervenga in una certa situazione può essere interpretato come un segnale che un intervento non è necessario. Ed infine vi è la paura di fare la scelta sbagliata. Le persone possono essere riluttanti ad intervenire per paura di fare un errore o di peggiorare la situazione. Questi fattori possono alimentare un contesto per cui molti sono a conoscenza del perpetrarsi di una situazione di violenza, ma nessuno interviene, con il rischio, che purtroppo è spesso accertato, che tali situazioni sconfinino in casi più gravi fino a sfociare in femminicidi. E se ci pensate, nelle narrazioni di alcuni fatti di cronaca recenti, in cui donne si trovano ad essere vittime dei propri partner, spesso emerge la presenza di bystander consapevoli della situazione, ma che non si sono mai attivati per aiutare la vittima. Alcune ricerche successive agli studi di Darley e Latanée hanno dimostrato che ci sono altre ragioni che spiegano il comportamento dei bystander nei casi di violenza di genere e che possono facilitare o ostacolare i comportamenti di aiuto. Ad esempio, l'esposizione ad azioni di prevenzione come l'educazione a riconoscere che cos'è la violenza o le reazioni che le autorità hanno nei confronti della violenza forniscono dei feedback agli individui che possono orientare il comportamento futuro che gli stessi potranno mettere in atto qualora dovessero trovarsi ad assistere a una situazione di violenza che richiede il loro intervento. Per esempio, sapere che una denuncia di un contesto di violenza domestica verrà presa seriamente in considerazione dalla polizia potrebbe incentivare i bystander ad intervenire e denunciare tale situazione. Al contrario, invece, la percezione di una denuncia come qualcosa che potrebbe solo peggiorare la situazione potrebbe spingere le persone all'inazione. Un team di ricercatori italiani, composto da Anna Costanza Baldri, Maria Giuseppina Pacilli e Stefano Pagliaro, ha condotto una serie di ricerche per capire quali fattori di tipo extralegale, ovvero i fattori indipendenti dal reato vero e proprio come l'infedeltà presunta della vittima o la percezione di umanità della vittima oppure le norme del gruppo, hanno nell'influenzare la volontà di intervenire a sostegno di donne vittime di violenza da parte dei propri partner. Questi ricercatori hanno scoperto, attraverso vari studi, che fattori come l'ammissione di infedeltà e la sessualizzazione della vittima possono avere un effetto negativo sulla percezione e sulla reazione dei bystander. E questo sembra essere legato al fatto che le vittime vengono considerate come persone meno morali e che siano in qualche modo ritenute responsabili di quanto accaduto. Anche le norme di gruppo hanno un ruolo nel determinare il modo in cui le persone interpretano le situazioni di violenza agita dai partner. Infatti, sapere cosa farebbero gli altri membri del proprio gruppo di fronte a tale situazione potrebbe determinare in modo significativo la disponibilità delle persone ad aiutare le vittime. Per esempio, uno studio condotto da questi autori su un campione di agenti di polizia ha dimostrato come l'esposizione a una situazione in cui dei loro colleghi intervenivano in un caso di violenza domestica arrestando il colpevole e supportando la vittima portava gli agenti che partecipavano allo studio ad esprimere maggiori intenzioni di intervenire nello stesso modo. Ed è chiaro che queste ricerche hanno tantissime implicazioni concrete che possono aiutare sia le autorità che gli operatori di settore che i singoli individui a comprendere come alcuni fattori influenzano la disponibilità di intervenire in situazioni di violenza domestica. Una strategia potenzialmente efficace per rendere i bystander consapevoli delle loro interpretazioni distorte potrebbe essere quella di far adottare loro la prospettiva della vittima. In questo modo le persone potrebbero capire che tali percezioni distorte producono anche una vittimizzazione secondaria, attraverso la quale la vittima, oltre a subire la violenza, viene ritenuta in qualche modo responsabile dell'incidente. Questo può aiutare a rendere tutti più consapevoli che nei casi di violenza agita dai partner la persona è la vittima di un crimine e aiutare le persone a prendere le distanze da una visione che spesso è diffusa anche dai mass media per cui si legittima o si tollera la violenza di genere e si scoraggia l'aiuto alle vittime. Altri interventi che potrebbero essere efficaci sono le campagne di sensibilizzazione, campagne che potrebbero intervenire per esempio sulle norme sociali, modificando la percezione che quando la violenza avviene tra le mura domestiche e ad opera di un partner, essa sia una questione privata. Infatti, la percezione di tale fenomeno come un crimine e la presenza di un obbligo morale ad intervenire potrebbero favorire i comportamenti d'aiuto e rendere i bystander alleati e non giudici esterni di una situazione sociale cui erroneamente si ritiene di non avere possibilità o responsabilità di intervento. Prima di concludere la puntata di oggi, però, è importante fare anche alcune considerazioni. In primis, nella letteratura femminista si usa spesso il termine survivor o sopravvissuta in luogo del termine vittima, poiché si vuole riconoscere uno status di agente alla persona che ha subito un danno e che ha iniziato un processo di guarigione. Questo, per esempio, è il caso di Delia nel film C'è ancora domani, che ad un certo punto reagisce alla situazione di cui è stata vittima per tanto tempo. E io, come le autrici e gli autori delle ricerche che vi ho presentato, concordo che sia importante evitare rappresentazioni unidimensionali degli esseri umani danneggiati dalla violenza. E sempre in modo concorde a queste autrici e a questi autori, ho utilizzato il termine vittima all'interno del podcast solo perché ritengo che tale termine sia più appropriato per evidenziare una fase, come quella in cui è richiesto ancora l'intervento del bystander, in cui la persona è stata danneggiata ed ha ancora bisogno di aiuto. E infine, Nell'episodio di oggi ho utilizzato i concetti di violenza di genere, violenza domestica e violenza agita dal partner in modo interscambiabile per motivi legati alla semplificazione. Tuttavia è importante specificare che tali concetti non si riferiscono allo stesso fenomeno, per quanto spesso si verifichino in sovrapposizione. Infatti, gli studi di Baldri, Pacilli e Pagliaro hanno dimostrato anche come le reazioni agli episodi di violenza agita dai partner sono simili nei contesti delle coppie eterosessuali e delle coppie omosessuali. Spero che questo episodio possa essere d'aiuto a comprendere come alcuni fattori possono influire sulla nostra capacità di intervenire o meno in contesti in cui ci troviamo ad essere testimoni di episodi di violenza e anche quali strategie possiamo mettere in atto per diventare alleati delle persone che si trovano ad essere vittime di violenza e di non rimanere a guardare, sia attraverso comportamenti di sostegno nella sfera privata, sia attraverso comportamenti nella sfera pubblica. Chiudo questo episodio ricordando ancora che se tu o qualcuno che conosci sta vivendo una situazione di violenza, puoi cercare supporto usando le fonti che trovi nella descrizione del podcast. Ci sentiamo nella prossima puntata. Avete ascoltato The Social Mind, un podcast scritto, registrato e prodotto da Giovanni Tedeschi. I contatti, le fonti e i credits sono disponibili nella descrizione dell'episodio.